Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti in Blu. A fianco a me l'amico Paolo. Buongiorno. E anche il nuovo componente dello staff della rubrica sportiva, Fabio. Grazie,
ciao.
Fabio.
Ciao a tutti.
Ecco, oggi abbiamo un gradito ritorno come ospiti di Antonio Sala, che tutti conosciamo come ex allenatore e come opinionista della Lombardia.
No, perché ex allenatore?
Capitare una bella occasione.
Ha appeso il fischietto al chiodo.
No, il fischietto no, però se mi capita una bella occasione ancora.
Però... metti che Carono ha bisogno,
esatto. ma perché proprio Carono? Non ho capito.
Carono c'è tutta la cortesia,
non sovrapponiamo le voci, se no non si capisce più niente.
Carono, c'è tutto l'entourage di Tele Lombardia,
tutti i tuoi amici,
Nitti, Zanforlini e compagnia.
Sei subito dentro.
Beh, oggi l'argomento non è il calcio minore, ma parleremo di europei. Ecco, chi meglio di Fabio, di Paolo e di Antonio Sala può fare un commento a questi europei che in questo momento non stanno dando soddisfazione. Però io mi fermo
per l'Italia.
Ecco, io mi fermo, lascio la parola ad Antonio. Che europei stai vedendo finora? Non parliamo del futuro, guardiamo sul concreto. Della partita che abbiamo visto, cosa hai visto di interessante? E poi parleremo anche dell'Italia.
Beh, per adesso diciamo che le squadre blasonate, la Francia, l'Inghilterra e il Belgio, che erano quelle accreditate per il successo finale, non è che mi hanno fatto una grande impressione. Cioè la Francia ha faticato, l'Inghilterra ha faticato, il Belgio addirittura ha perso, è riuscito adesso con la vittoria dell'altro giorno a centrare la qualificazione, però non, sotto l'aspetto tecnico-tattico diciamo che non si è
deluso anche la Germania.
Beh, la Germania ieri con la Svizzera, però la Germania praticamente era già mezza qualificata, la prima giornata,
sì,
giornata ha vinto 5-1.
Però ieri meritava la Svizzera.
Sì, ieri sì. Ieri,
beh, però
sì.
Ieri bastava anche un pareggio, tanto
ma
per
di fatto
la
come
primo.
Ho la sensazione che ieri, come si suol dire, meglio due feriti che un morto. E alla fine
io per un attimo ho pensato che la Germania stesse perdendo apposta tra virgolette, sapendo che avrebbe incontrato la seconda nel nostro girone,
certo,
che potrebbe essere l'Italia.
Sì, certo, perché
no, ma io quando penso che quando giochi sei dentro non le fai però
è l'atteggiamento mentale che cambia, no? Cioè, come l'Italia, questa sera, cioè la mia paura è quella che entrano in campo per non perdere. Cioè,
cosa facciamo ancora con Pullman come con la Spagna?
Se entri in campo per non perdere, sai che rischi tantissimo, perché nel calcio
ma sì, lo prendi.
Novantesimo, prendi un gol all'85esimo, non lo recuperi più, anche perché loro sono una squadra che datata, una squadra ormai a fine ciclo, però hanno giocatori importanti.
Antonio, da mister, ti faccio una domanda.
Se non azzeccano la partita, questa qua ti mettono in difficoltà.
Certo. Fossi tu in Spalletti, alla luce di quello che è successo con la Spagna, stasera cosa faresti? Riconfermeresti quegli 11 lì o stravolgeresti la squadra?
Io l'ho detto già dall'inizio, io dico che quando la nazionale, siccome l'allenatore non può allenare la squadra, si affida quasi sempre a un blocco di una squadra.
Certo.
Cioè, vedi la Juventus quando si affidava la Juventus. In questo caso qua si è affidato al blocco dell'Inter. Il blocco dell'Inter gioca con una difesa 3. Cioè lui, secondo me, l'errore più importante si è fatto con una difesa 4. Con una difesa 4 con Di Lorenzo fuori di testa, vuoi per il calciomercato,
sì,
vuoi anche
poi,
per una condizione fisica.
Bravo.
Di Marco, che all'Inter è abituato a giocare a 5 e tu lo giochi a 4, è tutta la fascia, devi soprattutto preoccupare della fase difensiva, invece quando giochi a 5 soprattutto spingi perché hai 3 difensori dietro, per cui sotto l'aspetto tattico
sbagliato Spalletti.
Cioè non è che è sbagliato, perché lui è là, li vede. Io faccio fatica sempre a criticare gli allenatori, perché l'ho fatto e so cosa vuol dire quando io penso che l'allenatore cerca sempre di mandare in campo la squadra migliore, non è autolesionista.
No, anche perché c'è lì 4-5 consiglieri, dicono,
esatto,
non è che
però,
sì, altrimenti
però,
che stanno a fare lì.
Cioè, però cioè, poi un altro giocatore che mi è sembrato completamente fuori è Jorginho. Jorginho è un giocatore che
per me è un ex giocatore.
Pure come me.
Cioè, cammina,
è un ex giocatore.
Cammina. Cristante, un altro giocatore che... Diciamo che l'Italia è abbastanza, sotto l'aspetto tecnico, per gente come me, come te, come noi, che ha visto giocatori importanti come i Totti, è cioè non c'è
tecnicamente non, povera.
Per cui non è che puoi pretendere. Però diciamo sotto l'aspetto tattico, cioè per esempio anche oggi ho visto cioè io giocherei con Bellanova, cioè se tu giochi con una punta sola, chi va giù e metti i cross? Invece tu vuoi giocare con Cambiasso sei già
Antonio, abbastanza la preparazione fisica cosa dici?
Male. Io li ho visti molto male, perché poi tu lo sai, se giochi contro la Spagna che sotto l'aspetto tecnico è superiore a noi, se poi tu cerchi di colmare il gap con una condizione fisica migliore, andando più forte di loro, certo, loro invece ci hanno ucciso anche sotto l'aspetto fisico, per cui fisicamente andavano più forte di noi, tecnicamente sono più forti di noi. Io una partita come questa qua dell'Italia non me la ricordo, dove l'Italia non ha mai fatto, non dico un tiro in porta per dire uno, ma un tiro in porta non l'ha fatto.
Passaggio di fila,
cioè, allora dico, ci hanno veramente massacrato come
ma te l'aspettavi che la Spagna fosse così superiore rispetto all'Italia?
No, sapevo che la Spagna era superiore sotto l'aspetto tecnico,
sì, però
che però ci potesse dare una lezione di calcio come ce l'ha data, dove siamo stati chiusi nella nostra metà campo per tutti i 90 minuti e ci hanno sovrastato tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Poi quando ho visto che Di Lorenzo veniva sempre in ogni superata a fine primo tempo, io pensavo che
lo cambiasse, cioè
ci sarebbe stata una sostituzione anche per non fargli fare una brutta figura per tutta la partita.
Nessuno si aspettava che Nico Williams fosse Garrincha praticamente,
ha
beccato la partita della vita,
d'accordo, però azzeccato questo, sappiamo che è un buon giocatore, però se tu giochi contro nessuno,
però se è così forte
nell'uno contro uno, questo è andato sempre via,
certo, ma se fosse veramente normalmente così forte Nico Williams, non mi spiego perché il Barcellona o Real Madrid lo abbia già preso, ma rimanga comunque la Atletico Bilbao.
Tu paragoni,
secondo me ha sovraperformato Williams.
Secondo però è un gran giocatore.
Sì, no, non dico che sia un brocco, dico semplicemente che ha giocato la partita della vita però oltre ogni aspettativa.
A livello fisico ci hanno massacrato. Non abbiamo mai preso una seconda palla.
Ma tutte le altre squadre corrono,
Mai preso una seconda palla. Questa sera voglio vedere se è stata una partita proprio che, come può succedere che tu non imbrocchi niente, la squadra avversaria imbrocca tutto e allora può succedere una partita del genere. Stasera voglio vedere, però se stasera riconfermiamo sotto l'aspetto fisico una prestazione,
quando giochiamo con gente che è vecchia dall'altra parte,
esatto, sto dicendo, giochiamo contro una squadra che secondo me è forte tecnicamente, ma è una squadra un po' datata, è una squadra un po' a fine ciclo. Però se questi qui li fai giocare, questi è una squadra che ti mette sicuramente in difficoltà.
La Cecoslovacchia, ho visto l'Ucraina, ma cavolo, corrono tutti e poi tecnicamente sono bravi. Basta dire che questi qua corrono e basta, sono anche bravi anche tecnicamente.
Sai, siamo noi che siamo calati, cioè praticamente l'Italia il livello tecnico dell'Italia.
Però dicevo,
è una
microfoni spenti, dicevo all'amico Paolo che se tu vedi nel ranking europeo abbiamo 5 squadre che fanno tutte le coppe dei campioni. Campioni, la UEFA.
Sì, ma i ruoli più importanti non ce li
abbiamo. Cioè, adesso ti dico una cosa: no? Noi adesso, con tutto il rispetto, davanti non la buttiamo dentro neanche con le mani. Sì. Siamo in mano a Scamacca, che ha fatto un buon finale di stagione nell'Atalanta. E adesso Reteghi, che andiamo a prendere un italo-argentino per fargli fare il titolare nella nazionale italiana, cioè vuol dire che a livello proprio di scelte non c'è.
Io davanti avrei tenuto Orsolini, non so perché l'ha cacciato a casa, per me Orsolini era buono, sulla fascia è uno che...
Perché lui ha tenuto Bellanova e chi è? Perché c'è Bellanova quest'anno a Torino ha fatto un gran campionato.
Fatto un bel campionato.
Cioè io difatti mi aspettavo che questa sera... Sulla
fascia. Ma adesso non andiamo a prendere il singolo, perché lì è tutta la squadra, capisci? Non è che uno cambia la squadra.
Guarda, secondo me in questa squadra si è salvato solo il portiere, che l'altro giorno ha parato tutto, se non becchiamo 5 gol. Si è salvato Barella, che ha giocato non bene da 6. Bastoni,
anche
Calafiori ha fatto. Poi il resto
volevo dire una cosmica.
ma ci ricordiamo
ma quando, da 6 gli parlo no, no.
Ci ricordiamo quando buttavano dentro i soldi a Donnarumma o tutto sì, quello che
sì, hanno
detto
sì, massacrato
anche sulle radio sì, sì, ma, televisioni
ma certo
Donnarumma
non ci vergogniamo l'hanno
ma no ma non ci vergogniamo ma...
perché dimentichiamo subito
ma perché Donnarumma non è mai stato criticato per le prestazioni ma per il comportamento per, la, per la comunicazione più che altro perché poi lui ha legittimamente scelto di andare
anche
via dal Milan
anche lui ha un punto debole sulle uscite è un disastro
uscite e gioco con i piedi infatti se lo metti a parare Donnarumma
se tu vedi anche il gol che ottimo ha preso portiere. Dove giocò nel Paris Saint-Germain
ma certo
tutti su
ma nel Paris Saint-Germain non l'hai visto bene
no no anche per tutti i gol che ha preso le prende da calcio d'angolo non riusciva mai ne era piccolo
però nella prestazione dell'altro giorno ha fatto una grandissima prestazione perché se il portiere dell'altro giorno non para l'imparabile alla fine finisce che prendiamo
ha fatto una partita da Donnarumma dell'Europeo
esatto,
2020
prendiamo un'umiliazione sotto l'aspetto del risultato numerico
a dire l'Italia a secondo voi questa vetrina europea ha messo in luce qualcuno di interessante sì o no?
Ma per il momento non siamo ancora, no. siamo ancora all'inizio sì. Direi che per il momento di giocatori
questo giovane che gioca nella Spagna
quello è un fenomeno ma quello si sapeva quello è un fenomeno quello c'è 16 anni
è titolare
nel Barcellona è un fenomeno sono quei giocatori predestinati che quando esplodono arrivano all'età minima per poter giocare li metti dentro questo qua 16 anni fa il titolare nel Barcellona e fa il titolare nazionale
anche quello della Germania è bravo
Musiala.
Sì, Musiala. Sì, sì, anche lui. Però voglio dire, però adesso voglio vederli nelle partite.
Chi ha la certezza del passato del turno?
La Germania,
Spagna
e
la Svizzera che è passata ieri sera.
E la Svizzera che è arrivata seconda. Basta.
A vostro
poi c'è un girone che sono tutti a 3 punti.
Quello del Belgio, Romania, Ucraina.
Il girone dell'Italia si decide.
L'Ungheria si è passato al decimo minuto di recupero.
Al centesimo. Ma l'Ungheria non
si sa ancora. Il terzo posto,
non si sa ancora perché ne passano 4 terze
su 6 gironi.
Passano 4 terze,
le migliori
4
terze
passano.
Cioè, è paradossalmente più difficile uscire da questo europeo che passare il turno.
Quindi noi dovremmo passare.
Io lo dico così.
Abbiamo 3 punti.
Hai visto poi quali sono tutte le regole per poter passare? No. Cioè, gli scontri diretti, poi i gol fatti. Alla fine
c'è una bella griglia.
Allora, in questo momento.
Alla fine ci sono anche le ammonizioni, ci sono anche le espulsioni.
Colpa di disciplina.
E alla fine l'ultimo il ranking.
Vedi, nella classifica per le squadre che giocano per le migliori 4 terze, in questo momento sono Austria, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, che hanno tutte e 3 punti, a parte la Slovenia 2. L'Albania ne ha 1 e la Repubblica Ceca 1, sarebbero eliminate, però ovviamente bisogna aspettare la fine di tutti i gironi per capire
quindi
quali sono.
Quindi queste qui sicuramente la terza potrebbe essere ripescata da questo girone perché già 3 punti.
No, queste qua sono le migliori terze,
adesso,
le 4
adesso,
migliori terze
adesso,
dei 6 gironi
adesso,
al momento.
Adesso, però ci sono ancora da disputare delle altre partite esatto. Per cui possono diventare altre squadre le migliori terze. E su tutte le terze ne pescano 4 e ne ripescano 4 che vanno a incontrare, la terza va a incontrare la prima del girone, mentre l'Italia incontra
la Svizzera,
la seconda
del
girone A, che è la Svizzera.
Come giudicate il comportamento degli arbitri? Lasciano correre parecchio, molti contatti fisici che in Italia fischierebbero, in Europa non li stanno fischiando.
Questo da sempre, in Italia fischiano, se ti toccano ti fischiano in campo europeo.
Infatti di rigore
c'è un altro modo di arbitrare.
Comunque ieri ho visto l'arbitraggio dell'italiano,
Orsato,
non ho capito perché... Due fuorigiochi grandissimi, proprio che si sono visti
palesi.
In televisione, palesi, ha lasciato andare avanti, ho guardato il segnalino, non ha mai alzato la bandierina.
Infatti l'ordine,
gli è arrivato l'auricolare, quello lì, ha orsato e ha fischiato il fuorigioco.
La normativa non è più come quando giocavi te, oggi l'assistente non segna più il fuorigioco. L'input di lasciare che l'azione finisca, poi eventualmente interviene c'è il check e tira su.
Il fuorigioco semiautomatico,
guarda che erano talmente
palesi, non devono più alzare la bandierina.
Ma Paolo, se pensi
oggi l'assistente non segna più il fuorigioco, lo lascia.
Ti ricordi l'ultima volta che un assistente ha tirato sulla bandierina? Semifinale di ritorno di Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco, per qualche motivo ha tirato sulla bandierina e ha annullato un gol che era regolarissimo. Però in quel momento lì non può intervenire il VAR e dire invece, no, scusate, invece, ho sbagliato,
esatto,
guardalino.
Invece adesso hanno come normativa di lasciar finire l'azione anche se il fuorigioco è clamoroso. Poi quando l'azione è finita, tira sulla bandierina oppure c'è il check.
Sono assicurati, come se avessero una rete di protezione sotto, qualsiasi cosa faccia.
Beh, il segnalino conta più, dai.
Sì. No, conta poco. Non è l'assistente di quando giochi. Oggi tutto una col fuorigioco
automatico, rimesse dal fondo.
Col fuorigioco automatico tutto.
Sì, che poi le cose scorre qua sono agevolate, c'è un clima bellissimo. Fresco, anzi più sì, in alcuni casi.
Sì, il clima in questo momento
sta aiutando
perché se a fine stagione se ti trovi con un con
ecco
un...
poi l'altra notizia, stadi pieni, stadi tutti pieni.
Però giochiamo in Germania, sai, in Germania il calcio è visto in un certo modo.
Non è detto che riempire tutti gli stadi non è.
No, fatto. Sai che cosa? Ci sono tanti, per esempio questa sera ci sono 20.000 croati e 10.000 italiani. 20.000 croati.
Perché in Germania sono tanti immigrati, che siano albanesi, italiani, croati. Cioè
ma non è che le federazioni contribuiscono?
No, cioè
i biglietti li danno
metà e metà, no? È come quando c'è la Champions League, no? Metà la squadra a una squadra e metà un'altra. Poi dopo, se non riescono...
Ecco, alla luce di queste prestazioni che avete visto, secondo voi chi è pronto per il salto che può anche pensare di arrivare in finale, da quello che abbiamo visto finora?
Però dico, la Francia ha un organico che secondo me
è superiore a tutti.
Superiore a tutti. La Francia ha due squadre, non ha una squadra.
Avete mai citato il Portogallo, come mai?
Io ci sono due squadre che secondo me... Tutti per esempio hanno additato anche l'Inghilterra come una, perché ha un bel organico,
ma c'ha sempre
l'Inghilterra non vince mai, perché dal 66 che ha vinto il mondiale che non vince niente, niente, zero. E l'Inghilterra ogni 4 anni ha una bella squadra, è favorito, c'ha Bellingham, c'ha qui, c'ha là, però alla fine non vince mai. E l'altra sera ha già rischiato l'altra sera.
Ma secondo te è una povertà tecnica, cioè nel senso è di idee proprio dell'allenatore, oppure si dice tanto, giocano un sacco di partite e quindi arrivano sempre sconfitti a fine stagione?
Anche tradizione, perché io vedo che l'Inghilterra, cioè la Premier League sappiamo che è il miglior campionato, no? Però poi quando gioca la nazionale inglese non vince mai. Dal 66 che non vince mai, ha vinto il mondiale nel 70 in Inghilterra, poi.
Ma poi non c'è un allenatore inglese in Premier League che guidi una squadra importante.
Quest'anno guarda che la squadra ce l'hanno, eh. Quest'anno è una squadra forte l'Inghilterra, come organico è buono. Però secondo me la squadra migliore è la Francia, poi vabbè c'è l'Inghilterra, la Germania che gioca in casa è sempre una brutta gara.
Secondo voi chi pagherà le fatiche del campionato quest'anno?
C'è in che senso?
Di giocatori che arriveranno spompati per i loro
praticamente sono quelle
che cioè, per dire, finale.
La Francia, la Spagna tutte. Sono quelle che sono arrivati.
Io ho visto un'Inghilterra molto stanca, però
Beh, i campionati sono usuranti.
Lui si è stanchi.
Però attenzione, potrebbero anche aver deciso di partire a fare spendere per poi arrivare sul lungo.
Difatti io vedi che non do
più. È la speranza italiana.
Difatti vedi che io faccio fatica a dare giudizi adesso, perché certe volte prendi delle cantonate, perché nei turno preliminare come questo, dove passa la terza, la seconda, così. E quando c'è l'eliminazione diretta che cominciano a venire fuori le squadre.
Però Antonio, non è che la nazionale possa fare una preparazione, perché
no, capisci? Quello che ti dicevo prima, cioè ti devi affidare lì il CT, no, lui non è che può, come cosa l'allenatore fa? Che c'è in mano tutta settimana, cioè devi secondo me prendere i giocatori che stanno meglio fisicamente in questo, perché è una competizione che dura un mese. Per cui tu devi prendere i giocatori che stanno e poi secondo me di prendere un blocco di una squadra, perché tu hai quel blocco lì, sei già sicuro che sotto l'aspetto tattico è una squadra affiatata.
Ma devi stare lui, attento che
la perdita di Acerbi è stata una perdita importante, perché Acerbi, seppur dicevo io c'è 35-36, ma non è tanto quello, è che lui aveva il blocco difensivo, giocavano a tre Acerbi, Bastoni, Darmian e Di Marco,
comandava la difesa,
basta, sei a posto,
lui,
sei tutto lì, non devi insegnargli niente, li metti dentro e sei a posto, è un blocco. Poi dopo in mezzo al campo mezzo al campo non abbiamo praticamente niente.
Però ti chiedo, perché se Buongiorno è tanto desiderato dal Napoli, Conte ha una valutazione comunque alta, ha fatto un ottimo campionato al Torino, perché non trova spazio in questa nazionale?
Non lo fa giocare, perché difatti certe volte giochi con due difensori centrali mancini. Che, cioè, quando tu giochi con due mancini, ti arriva la palla dall'altra parte, ti devi spostare col corpo, perché sennò come fai a calciare, capito?
E guarda che questo conta molto.
Certo che conta molto. Avere due mancini di gente è un suicidio, certo, quasi. Certo. Un suicidio.
Tra l'altro, nessuno dei due è un vero marcatore.
Poi anche Calafiori, che secondo me è un buonissimo giocatore, però non lo vedo ancora con quella cattiveria agonistica che ha bisogno di un
tempo.
È bello da vedere.
Deve maturare ancora.
Bello quando esce con la palla, così. Sì, sì. Però.
Senti, noi vogliamo utilizzare la tua presenza qui in studio per parlare anche del calcio parlato. Tu, dato che tu sei come opinionista, stai già preparando e stai già valutando le squadre che si prepareranno a settembre. Ci puoi dare un po' di movimenti di mercato?
Guarda, i movimenti di mercato
Pensiamo dagli allenatori. Guarda, tutti gli spostamenti degli
allenatori. L'allenatore ormai è tutto a posto, la Serie A è tutto a posto. Serie A, Inter, Milan e Juve sono,
ecco,
Inter, Milan e Juve sono Napoli siamo a posto.
Il Milan, secondo te, ha fatto una scelta giusta, sì o no?
Ma secondo me, io Fonseca non è un allenatore che, cioè, io fossi stato nel Milan avrei preso Conte, cioè nel senso, se, cioè, sul mercato Conte è libero, Conte aveva aspettato fino all'ultimo per andare prima di firmare per il Napoli, perché pensava, poi con l'intervista, non so se avete visto l'intervista di Stellini quando praticamente ha detto Conte è cambiato, perché sai che quando ti porti in casa Conte ti porti in casa un personaggio scomodo, perché è difficile da gestire il Milan sotto questo aspetto qua ha fatto una scelta, non ha voluto questo personaggio qua, è andato su Fonseca. Tanto il costo, Fonseca gli danno 2 milioni e prende meno di Pioli.
Prendeva 10 milioni.
Prende meno di
Pioli. Attenzione, prende 6 milioni a Napoli.
Prende 6 milioni, 6 più 2 di bonus, 8 milioni prende.
8 milioni.
Anche io ho pensato la stessa cosa a tua parte.
No, prende 6 milioni più 2 di bonus.
Com'è possibile che abbia abbassato così tanto le richieste economiche? Però
ma certo, ma perché Conte, che tutti dicono che è un bravo allenatore, ma non lo voleva nessuno. Perché è bravo, perché lui, tu gli puoi dire qualcosa a Conte come allenatore, no, però dopo diventa un personaggio scomodo, perché è difficile, la società fa fatica a gestirlo.
Poi lui fa terra bruciata, fa tutti i suoi.
Fa fatica a gestirlo, perché lui spara.
Che c'è, non lo comincia, più.
Allora aspetta,
abbiamo la possibilità che ancora...
Allora Conte, Tottenham ha rotto, è andato via sbattendo la porta. Dall'Inter è andato via sbattendo la porta.
Chelsea.
Dalla Juve è andato via sbattendo la porta. Chelsea... Cioè lui quando va via fa terra bruciata, capito? Per cui nei primi due anni magari ottieni i risultati, ti fa vincere, ma poi dopo ti fa terra bruciata.
Ecco, bene ha fatto la Juventus a prendere Motta?
A me come allenatore piace, per me è come giocatore, secondo me è un predestinato, perché fa giocare bene la squadra. Poi è ovvio, adesso ho fatto bene allo Spezia.
Soprattutto perché tu mi che passa da una squadra che gioca una terra classifica.
Esatto, stavo dicendo, la mentalità poi cambia, perché la Juventus devi giocare per vincere.
Sì, ma Motta ha allenato il Parì,
No, ma Renato giovanile. Però come prima squadra a livello per vincere, ha fatto Spezia e Bologna. No, e anche forse Genova.
Sì, ha fatto un'apparizione.
Però a me piace, perché tanto c'ha grande personalità, perché io vedo nelle scelte che fa, è uno che ruota, è l'unico allenatore che ruota i portieri, ma non perché li ruota, no, proprio come se fossero giocatori. Poi sai, è un allenatore che ha giocato ad alti livelli.
Certo.
È abituato a stare negli spogliatoi. Quando tu entri in uno spogliatoio e hai la personalità di aver giocato in Champions, cioè ti confronti con i giocatori in un modo diverso da uno che non ha un retroterra oppure.
Scendiamo nella capitale. La capitale ha fatto delle buone scelte, sì o no, sia con Roma che con la Lazio.
E la Roma ha confermato De Rossi, secondo me è giusto.
Sì, è giusto.
Poi adesso devono cambiare, perché Lukaku va via, se non si sa se Abraham va via.
Dybala?
Dybala dovrebbe rimanere.
Ma Lukaku non va a Napoli?
Secondo me il Napoli sta cercando di prenderlo. Però il mercato è completamente bloccato. Perché? Perché Osimè non esce, non c'è nessuno che lo vuole. Se non esce Osimè, il calcio mercato del Napoli è fermo.
Che te li dà quei soldi lì?
Difatti,
a tuo avviso non ha mercato questo giocatore? per quelle cifre lì, no.
Non ha mercato, secondo me si è anche un po'
sopravvalutato,
si è anche un po' bruciato con le sue dichiarazioni che ha fatto durante, durante l'anno.
E caratterialmente non è semplice,
esatto, si è fatto, si è un po' bruciato così. Poi il costo è tanto, poi il Paris Saint Germain preferisce l'alto, preferisce Cava, cioè tu devi trovare una squadra, una... Allora stanno vedendo di darlo al Chelsea e di siccome Lukaku è ancora del Chelsea con la contropartita.
Ecco, Sara, parliamo un po' delle nuove entrate in Serie A. Parliamo di Venezia, di Parma e di Como. Como che sta già mettendo giù la base.
Como ha una proprietà a livello del Manchester City, è più ricca del Manchester City.
Il Como sarà il Monza dell'anno scorso.
Anche meglio, il Como ha già preso Belotti, adesso prendono Sensi, poi hanno preso
Sergio Ramos.
No, hanno preso questo qua dell'Inghilterra che ha fatto la finale di Champions del Borussia Dortmund.
Hummels. No, ma Hummels è andato in Spagna.
Prendono un giocatore che ha 34-35 anni che a fine contratto che ha fatto la finale.
Marco Reus.
Esatto. Stanno facendo una squadra fortissima.
Beh, ma anche lì vale il concetto che dicevi prima di Thiago Motta, avere un Fabregas che comunque è un catalizzatore, cioè un giocatore che ha un'esperienza clamorosa.
Che cosa lì hanno la proprietà
certo,
che ha un potere economico. È come il Newcastle, no? All'inizio fai fatica a convincere i giocatori perché non hai un blasone, il Como non ha blasone, però
hanno un lago di Como che è un brand.
Però quando
devono sistemare il campo,
cavoli, Sinigaglia
non gli danno il permesso, le prime due le trovano fuori, non gli danno il permesso.
Ma lì sarebbe da rifare lo stadio da zero, perché dai, le condizioni.
Ecco, le altre panchine che si sono mosse, come le giudichi?
Beh, il Cagliari,
Bologna che ha cambiato Barile Italiano, e a Firenze chi va? A Firenze
è andato
Paladino.
A me Italiano è un allenatore che non piace perché sotto aspetto difensivo fa dei disastri. Io gli ho visto fare le finali,
invece quello che c'era a Lecce,
tutte le finali a Gotti.
Pensi che Ranieri non alleni più?
No, ha smesso, ha deciso, basta. 72 anni, ha smesso,
ha ragione,
ha detto basta, io non ho finito col Cagliari. Basta,
no, perché adesso
ha smesso
se la nazionale cacciano via.
No, ha smesso. Ranieri c'ha 72 anni,
sì.
No, basta,
ha fatto una salvezza.
Ho fatto il corso con me quando ero andato a Coverciano. C'era prima Ranieri e Rinaldi. È entrato prima lui,
Ranieri ha smesso definitivamente. Difatti a Cagliari l'avrebbero tenuto, solo che lui ha mollato.
Beh, Antonio, dopo una promozione come quella dell'anno scorso, l'ultimissimo secondo, la salvezza quest'anno, dice, io più di così qua.
Può fare.
Cioè, secondo voi il mercato è fermo perché sono tutti in attesa che finiscono gli europei o perché non ci sono soldi?
Vabbè, tanto il mercato ufficialmente non è ancora cominciato. Ufficialmente
no, però
per cui è fermo anche per quello.
Pareci sono già.
Questi pareci sono da marzo, però il mercato è ancora fermo. Il mercato non è ancora cominciato. Ufficialmente non è ancora cominciato.
Ci sarà una rinascita a Napoli, a vostro avviso?
Il Napoli la squadra, ce l'ha. Il Napoli diventa una squadra pericolosa perché tanto non fa le coppe.
Non dimentichiamo che quest'anno ha preso 20 punti dalla prima.
Infatti, il peggio di quest'anno è difficile.
Esatto, Conte va lì, peggio di quest'anno non fa, ma poi ha un grande vantaggio. Che tutte le squadre Inter, Milan, Juve c'hanno competizioni europee.
Mondiale per club.
Che non faranno.
Dici? Non fanno.
Non hanno sponsor. Adesso il sindacato calciatori li ha denunciati perché troppi impegni. Hanno fatto il mondiale perché non si fa?
Ma tu stai dando una notizia importante che questo
non si fa.
Il mondiale è Ceferi, no?
Non si fa.
Lì che
non si fa.
Ma senti, Ancelotti che si è espresso appunto dicendo ha fatto un ragionamento a battuta economica dicendo noi prendiamo la stessa cifra per una partita e ce la danno per tutto il mondiale.
Ma non si fa perché tanto la UEFA e la FIFA pensavano che ci fossero sponsor, invece gli sponsor non ce n'è.
Non ho trovato niente.
Poi ci sono le denunce del sindacato calciatori. Ma denunce pesanti.
Siamo arrivati alla fine della prima parte della nostra trasmissione. Ringraziamo Sara, vi invitiamo a rimanere con i nostri studi. Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti.
5 minuti.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Bene, ricominciamo la seconda parte. Nel frattempo, in studio è arrivato l'amico Roberto Banfi. Chiudiamo un po' la parentesi degli europei e del calcio mercato e andiamo sugli eventi della settimana del nostro territorio. Parliamo di basket. Basket è la nostra, ricordo tutti che ci ascolta, che la nostra AZ Robur ha vinto il campionato e accede alla B1 in nazionale. Movimenti in casa della AZ ce ne sono già stati, dopo la rinuncia di Biffi per motivi di lavoro che non potrà più essere coach, sembra, diciamo ancora condizionale, che l'indicato sia Stefano Gambaro che allenava la Gallaratese.
Gambaro.
Vedremo se tutto andrà a buon fine.
Diciamo pure che sarà lui.
Sarà lui, molto bene.
Però non c'è... è un allenatore emergente. È molto quotato.
Anche se a Gallarate non ha fatto bene perché è stato mandato via. Vabbè, comunque è una persona intelligente, parlano tutti bene di questo,
Senti, uno dei nomi.
Dove giocheremo?
Allora, la novità grossa io questa mattina la voglio dire perché siamo in esclusiva.
Tutti
sanno che il problema della struttura, si parla di Castellanza e tutto, e oggi la novità è questa, che il Comune di Saronno, in collaborazione con la AZ Robur, sta stendendo un piano, un progetto da sottoporre ai vigili di Varese per l'omologazione di spostare da 400 posti a 850 posti. Il disegno è pronto, si parla del paradosso. Se così fosse, che il progetto, questo vuol dire già un buon passo, il progetto c'è, adesso c'è la parte burocratica e a quanto pare vuol dire che il Comune si è preso un impegno in collaborazione con, ripeto, con la Z Robur di valutare di poter giocare in quel di Saronno. Questo sarebbe veramente un bellissima cosa, perché andare a Castellanza, al di là dei costi che sono notevolissimi, c'è il problema anche di afflusso, di accontentare i tifosi. Noi ci auguriamo che l'iter burocratico che ora è in mano a Varese possa accettare questo progetto di Saronno della omologazione, che da 400, perché oggi è omologato per 400 posti a sedere e 100 in piedi. Con i nuovi disegni che hanno presentato, se Varese dirà di sì, potranno iniziare i lavori e poter magari a ottobre o novembre essere dentro nel nuovo palazzetto.
Beh, tendenzialmente serve una tribunetta da 300 posti.
Sì, da comunque.
Una piccolissima opera che però consentirebbe di tenere a Saronno.
L'importante è quello, che Saronno sia qua. E poi
il palazzetto non è proprio bellissimo, manca il bar, ci sono una serie di problematiche, però hai ragione,
l'alternativa andare a Castellanza, spendere soldi e Saronno che si coglie l'occasione per poterlo sistemare, visto che qualche fondo c'è.
L'importante è che vada bene la roba, la Z, poi il resto.
No, poi è importante anche che rimanga in città.
Quest'anno la Z Robo ha avuto la capacità, l'abilità di avvicinare un frego di persone che dalla pallacanestro manco sapevano cos'era.
Certo, poi è un pubblico fatto anche di tanto di famiglie. Di bambini,
poter giocare,
ragazzi,
in quel di Saronno. Ecco, a quel punto qua diciamo che la volontà è nell'iter burocratico. Purtroppo la burocrazia non sappiamo come, i tempi sono lunghi, speriamo che si decidano, però vuol dire che c'è una scelta fatta sia dalla società AZ Robur che anche con la collaborazione del Comune. Speriamo che tutto vada bene, e questa è la notizia fresca di oggi.
Vedremo l'esito.
Stessa cosa vale per la pallavolo di Carolo.
Pallavolo, il problema è che
non possono alzare il tetto.
Della zona sono troppo bassi.
Non può giocare.
La settimana scorsa abbassano il campo, allora sì, però è una cosa che può fare per
il Palazzo di Saronno sarebbe quella di abbassare il campo di 40 centimetri. E poi l'impianto può andare bene, così purtroppo non va bene.
Poi l'altro evento è sabato, c'è stata la presentazione del secondo trofeo TC di tennis, destinato a giocatori classificati ATP internazionale. Sono 80 giocatori del singolare e tanti per il finale, un montepremi molto ricco, 15.000 euro di montepremi. La finale si disputerà il giorno 6 alle ore 18 allo Sporting Club di Saronno. Veramente tanti giocatori che arrivano dalla Sicilia, da tutta Italia, perché il montepremi è molto significativo. Cioè, chi vuole vedere del tennis via Lorca, allo Sporting Club, dalle 11 alla sera ci sono questi incontri di tennis. Guarda,
è anche un bel posto dove andare a passare del
molto
tempo,
molto bello. Io ho visto la location, è veramente
anche solo per bere un aperitivo, un caffè,
ingresso gratuito,
e poi è una struttura veramente accogliente, molto bella.
Antonio vuol sapere qualcosa del Salone Calcio?
No, scusate, prima del Salone Calcio vogliamo finire le notizie. Ecco, il tennis tra l'altro è passata dalla B2, è passata in B1. Sono una squadra importantissima, questo successo dello Sporting Club che passa dalla B1, e so che il presidente ieri ha detto che le loro ambizioni sono di puntare alla A2 nel prossimo campionato. Queste sono notizie fresche, però c'è un'altra notizia importante che è il softball, la parola a Roberto. Certo.
Softball Saronno, che ha rivinto per la terza volta di seguito la Coppa Italia. Sabato scorso a Forlì ci sono state le Final Four con la qualificazione era un po' complicata, vabbè, non addentriamo,
esatto, prima sono, a dire chi ha partecipato,
sono le squadre che a metà stagione avevano vinto più partite con le lanciatrici italiane, quindi da lì è nata questa classifica che poi ha prodotto le qualificate alla Coppa Italia, che si è tenuta appunto a Forlì. In semifinale c'è stata la netta vittoria del Bollate nella gara di apertura contro le padrone di casa del Forlì 10-0. Saronno non è stato da meno perché ha battuto Caronno 10-0 nell'altra semifinale, quindi finalissima la sera, quella che un po' tutti si aspettavano, Bollate Saronno, e Saronno ha vinto 5-0, quindi risultati molto netti, così netti assolutamente.
Ci
non
puoi parlare di questa finale?
Sono state appunto molto decise nel giro di un attimo, sono durate anche poco le partite, perché soprattutto le due semifinali, perché alla fine sul 10-0 poi la partita si chiude per manifesta e quindi non si è neanche arrivati alla fine dei 7 inning. Diciamo che è venuta una prova di grande solidità da parte del Saronno. È venuta un pochino a mancare forse Bollate, dalla quale ci si aspettava di più. Sta dominando il campionato di A1, però in questa occasione ha subito tantissimo.
Vabbè, se la nuova acquisto l'altra volta ha lasciato un po' perplessi, questa volta come ha giocato?
L'italo-americano Toniolo, esatto, che è arrivata per disputare i mondiali di luglio con l'Italia, e milita nel Saronno, è stata tesserata da Saronno, aveva giocato il derby di campionato con Bollate, una prova un po' così, l'avevano molto battuta.
No?
Ha giocato in questo caso con la Coppa Italia alla semifinale contro Caronno, e invece ha dato una prova molto
convincente,
molto buona, sì.
Questo è
sicuramente in crescita, ed è un elemento che, se rimane anche come dovrebbe dopo i mondiali, potrebbe fare la differenza per il Saronno anche in ottica di corsa per lo scudetto.
Quando riprende il campionato, Roberto?
Adesso si ferma per tantissimo tempo, poi nel corso di agosto ci saranno alcune partite anche a settembre, ma poi entrerà nel vivo diciamo nella seconda parte di settembre, inizio ottobre, perché c'è di mezzo una lunghissima pausa per una serie di eventi internazionali che in effetti scombussano il calendario, che fanno diventare una stagione molto strana, molto anomala.
Chiusa la parente software, apriamo la parente calcio. Come diceva l'amico Paolo, se hai notizie sia di Saronno, di Caronno, di tutte le squadre di eccellenza, ci farei un grosso piacere. Anche Fabio ha qualche notizia, mi sembra.
Guarda, se però lascio prima parlare.
Ti parlo un po' del Saronno, che sta iniziando a costruire per la prossima stagione. Magari più che l'aspetto di mercato, mi sta piacendo vedere che la società sta trovando quel contorno a livello di sponsorizzazione.
Nuovo sponsor significativo, mi hanno detto che è arrivato.
Ce ne sono diversi sponsor che si sono avvicinati, che dovrebbero in questi giorni
chiudere,
firmare, e dovrebbero dare quella solidità, quella tranquillità più che altro.
Quindi Antonio, che anche se in eccellenza ci sono qualche sponsor che si avvicina al calcio, lo vedi?
Io sono un po' fuori da questo.
Poi avanti,
c'è, c'è la buona notizia, almeno speriamo che sia tale, della chiusura dello stadio per due settimane, le prime due settimane circa, le prime due settimane di luglio, perché dovrebbero finalmente dopo un anno abbondante arrivare questi annunciati,
i lavori sono iniziati.
Riparo. I lavori erano iniziati
più
di un anno fa, poi sono rimasti lì fermi, era stato fatto il buco dove mettere queste torri faro, poi tutto rimasto bloccato perché sono mai arrivate, adesso dovrebbero arrivare, vedremo se i tempi saranno rispettati e poi, perché non è che una volta che l'hai installata è finita lì, chiaramente va rifatto anche l'impianto elettrico, che sappiamo in che
condizioni è. Ecco, la struttura che sappiamo i suoi problemi.
Io non darei per scontato che Saronno giocherà le partite di Coppa Italia,
non ce lo auguriamo,
a settembre in casa la sera. Però,
ma con quale squadra, Roberto? Con quale squadra?
Una squadra che possiamo dire sarà sicuramente molto molto rinnovata.
Ah sì? Ci puoi già citare qualche nome?
Ma guarda, adesso fare nomi, perché arriverà Pedrocchi del Magenta,
che è un buon giocatore,
un giocatore importante per la categoria, anzi di categoria superiore direi.
Jordan Pedrocchi, giusto?
Sì, quello del, che ha giocato
al Magenta.
Chi ha
sostituire però probabilmente Baldan, che gioca il nostro solo.
Chi hanno confermato, Roberto?
Ma guarda, al momento è un po' tutto in itinere, è un pochino prematuro, perché il campionato di eccellenza alla fine è andato avanti tantissimo, in quanto il Magenta è arrivato alla finale nazionale,
certo, settimana scorsa,
quindi bisognava aspettare anche questo. Sì, però ha vinto la finalissima dei playoff, che è un percorso pazzesco, perché poi
Pedrocchi viene via,
verrà lui, verrà un punto di forza, lo possiamo dire,
ha più di 30 anni questo,
è un giocatore esperto, poi vabbè, se vogliamo dire, molto probabilmente arriverà la punta che è mancata nell'ultima stagione, che è Mammetti, che giocava nella Vergiatese ma che ha trascorsi in tante squadre anche di categoria superiore. Devo dire che è una punta che mi piace molto.
Mammetti è un bel giocatore, bello dinamico.
Comunque ci sta muovendo bene,
molto esperto, e poi io non vedo l'ora di vederlo accanto a Pontigia, questo duo davanti, perché Pontigia resta, e quindi
poi ripetere il nome del nuovo allenatore.
Il nuovo allenatore è Baraldi, che viene dal base 96,
il direttore sportivo.
È un giovane.
Il direttore sportivo.
Cambiamo sponda, andiamo a Carondo. Okay. Carondo si sta muovendo, no?
Sì, abbiamo comunicato in settimana il ritorno di Flavio Becerri, che già l'anno scorso era in rosa, ma poi ha avuto un brutto infortunio subito all'inizio campionato,
rottura
dei legamenti del ginocchio. Esatto. Tra l'altro aveva pure segnato 2 gol nelle prime 4 partite, quindi comunque è un giocatore che può dare una bella mano a Carondo, un attaccante esterno. Quindi nell'idea tattica di Ferri è quella di giocare con un 4-3-3, con Corno, con Becerri, con chi vedremo davanti come punta, perché ancora si sta cercando un sostituto.
Galletti
di Emilia Vacca,
mi sembra,
Galletti, Corno e Napoli stati confermati, è arrivato Cannizzaro, che ha giocato l'ultima stagione a base 96, che è una mezzala, ha segnato 12 gol nell'ultima stagione.
A tuo avviso Corno ha aperto ancora la lista degli nuovi entrati?
Sicuramente, perché comunque tanti giocatori che l'anno scorso c'erano, quest'anno non ci saranno. Miglia Vacca, abbiamo citato l'attaccante che arrivava da Castanese, se non sbaglio,
da Casteggio.
E quindi anche per questioni logistiche ha deciso che quest'anno,
perché lui è proprio di quelle parti,
esatto.
Ecco, sul mercato chi si sta muovendo bene adesso? Ha delle notizie che avete voi?
Ma allora, in questo momento di notizie riguardanti gli altri io non è che ho grandi idee, sinceramente.
Sorbiatese si muove molto.
Sorbiatese ad esempio ha preso Puca, che l'anno scorso era qua a Caronno, ma Sorbiatese sappiamo che comunque ha anche delle capacità economiche che le società di eccellenza in questo momento non hanno, proprio imparagonabile a livello proprio di capacità di attrazione di giocatori, di creazione. Poi comunque la Sorbiatese ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso, immagino che quest'anno.
E poi adesso si è creato anche questo legame con il Milan, con il nuovo,
ecco,
Milan,
non l'ho detto
di Serie
io,
C, giocherà a Sorbiate, hanno anche già iniziato i lavori,
ho speso un po' di soldi,
stadio,
cavolo,
quindi
certo.
È un legame che
volevo dire, per chiudere il capitolo Caronno, che comunque i nostri 2011 della Caronnese hanno partecipato recentemente, un paio di settimane fa, a un torneo a Riccione a livello nazionale in cui partecipavano 16 squadre, sono arrivati quinti, non hanno vinto, sono arrivati quinti, però tenendo conto di cosa è successo nell'ultimo anno nel settore giovanile della Caronnese, lo si considera un ottimo risultato.
Perciò a tuo avviso Carondo sarà un artefice del mercato quest'anno?
Qualcosa dovrà fare sicuramente per mettere insieme una squadra che possa ambire almeno i playoff.
Fermo perché mancano 2 minuti, ritorniamo al nostro ospite Sana, che ci deve fare un pronostico degli europei, che prima non ce l'ha fatto. Ti devi sbilanciare, mancano 2 minuti.
Francia.
Ti do 3 squadre,
te dico una sola io, Francia.
Una sola.
Per me sì.
Paolo, cosa dici tu?
Per me la Francia è favorita come lui.
Fabio, anche per te Francia?
Sarebbe troppo facile, voglio fare un po' l'outsider e mi gioco un Portogallo che a fari spenti riesce ad arrivare fino in fondo.
Io mi giocherei l'Inghilterra perché non ha vinto niente da una vita.
Da 66.
Ma infatti per me è partita a fare spente, però io sono convinto che l'Inghilterra potrà uscire.
Ci sono un po' di belle squadre,
la competizione di un mese, lo sai qual è il cosa importante, trovare i giocatori in forma al momento in questo periodo qua, la cosa fondamentale. Però la Francia, che ha una rosa di giocatori tutti forti, secondo me è più avvantaggiata rispetto agli altri.
Poi possiamo anche dire l'Italia, perché ha visto
tanto stasera vediamo di passare il turno stasera e poi dopo ne parliamo.
A vostro avviso, quante possibilità ha stasera l'Italia di poter superare il turno o con un pareggio o con una vittoria?
Se è andato su tre, vuol dire
giochiamo con una squadra che ha l'obbligo di vincere.
Se io gioco una partita intelligente, vuol dire che in qualche ripartenza ti faccio male.
Di ripartenza che con la Spagna l'abbiamo visto neanche uno.
Devi cambiare modo di gioco.
Italia favorita, ma risultato non scontato.
Assolutamente no.
Anche perché la Croazia terza degli ultimi mondiali e
poi la Croazia nelle due partite che ha fatto, seppur essendo una squadra datata e chilometrata, ma sembra stata una squadra pericolosa.
Ma per me ha raccolto molto meno di quello che ha seminato.
È una squadra pericolosa la Croazia.
Aspettiamo.
Bene, siamo andati alla fine della trasmissione, ne facciamo in bocca al lupo alla nostra Italia, forza Italia, e tutti davanti al televisore questa sera, e poi ci sentiamo lunedì prossimo sempre con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Non è un...